Popolaroid, istantanee sonore per l'estate.
Il treno lanciò un altro fischio mentre rallentava e si fermava sferragliando nella stazione. Dalla cabina di guida una luce fece avanti e indietro sopra i binari. I due vagoni che formavano il piccolo convoglio erano ben illuminati. Perciò fu facile per le tre persone sul marciapiede rendersi conto che il treno era pressoché vuoto. Ma la cosa non li sorprese. A quell'ora, anzi, furono sorpresi che ci fosse qualcuno a bordo. I rari passeggeri nei finestrini trovavano strano che ci fosse gente sul marciapiede che si apprestava a salire sul treno a quell'ora di notte. Che razza di affari poteva averli spinti fin là? A quell'ora la gente avrebbe dovuto prepararsi ad andare a letto. Ormai le cucine delle case sui colli dietro la stazione erano tutte rassettate e pulite. Le lavastoviglie avevano finito il ciclo da un pezzo. Tutte le cose erano al loro posto. Le lucine per la notte erano accese nelle stanze dei bambini. Qualche ragazza adolescente magari stava ancora leggendo un romanzo con le dita che intanto attorcigliavano una ciocca di capelli. Ma parecchi televisori si stavano già spegnendo. Mariti e mogli si stavano preparando per la notte. I sei o sette passeggeri, seduti ognuno per conto suo nei due vagoni, guardavano attraverso i vetri dei finestrini e si facevano domande su quelle tre persone sul marciapiede. Benvenuta ascoltatrice, benvenuto ascoltatore alla quarta puntata dell'estate carveriana. Questa notte va in scena il racconto Il treno. Quanti in questi giorni di partenze prenderanno questo mezzo che ha scaturito molte pagine di letteratura e anche in musica. Treni che aspettano, treni che passano, treni che non arrivano mai in tempo. Ma questo treno di Carver è un treno particolare, perché non nasce da zero. Nasce da un prestito e da un furto gentile. Carver prende in prestito il finale di un racconto di John Cheever, Il diavolo delle 5:48, e da lì riparte esattamente da dove Cheever si era fermato. C'è una donna, si chiama Miss Dent. Poco prima quella sera ha fatto qualcosa che le pesa ancora addosso. Un conto in sospeso con un uomo che l'aveva ferita e che lei ha chiuso a modo suo, con una rivoltella e la faccia di lui spinta nella polvere. Ora è lì, sul marciapiede, con quel peso ancora dentro. E non è sola, ci sono altri due, un uomo e una donna, una coppia, forse, o forse no. Anche loro aspettano, anche loro, si intuisce, portano qualcosa che non dicono ad alta voce. Tre persone, un'attesa, un treno quasi vuoto che li porterà via da lì. E in mezzo, come sempre, Carver. Questa è Popolaroid Estate Carveriana. Ascolta, vedrai e viaggerai.
Took to my baby and gone. Train, coming round the bend.
Mystery train.
Train, coming round the bend.
Mystery train.
Well, it took to my baby. Never will again, not again. Train, coming down the line.
Train,
coming down the line.
Mystery train.
Well, it's bringing back my baby. Because she's mine, all mine.
La borsa stretta al suo fianco. Sotto di lei, nella polvere, un uomo in ginocchio. Il viso è quasi a terra, le dita affondate nel suolo tra le foglie. La luce bassa della sera taglia la scena in due. Lei sopra, lui sotto. La donna si chiamava Miss Dent e poco prima, quella sera, aveva puntato una pistola contro un uomo e l'aveva costretto a inginocchiarsi nella polvere e a scongiurarla di risparmiargli la vita. Mentre gli si riempivano gli occhi di lacrime e le sue dita rovistavano tra le foglie, lei gli teneva la rivoltella puntata addosso e gli diceva quello che pensava di lui. Aveva cercato di fargli capire che non poteva continuare a calpestare i sentimenti degli altri. «Sta fermo», gli aveva detto, anche se l'uomo si limitava ad affondare le dita nella terra e a muovere un po' le gambe per la paura. Quando aveva finito di parlare, quando aveva detto tutto quello che le era venuto in mente di dirgli, gli aveva messo un piede sulla nuca e gli aveva spinto la faccia nella polvere. Poi aveva rimesso la rivoltella nella borsa ed era tornata alla stazione. Carver non ci dice chi sia quest'uomo, che cosa le abbia fatto, né da quanto tempo. Non ci serve saperlo. Quello che conta è il gesto. Un piede sulla nuca e una faccia nella polvere. E poi, subito dopo, la calma quasi impiegatizia con cui Miss Dent rimette la rivoltella nella borsa. Come se avesse chiuso una pratica. Come se quella violenza fosse stata, per lei, amministrativa più che passionale. E infatti torna alla stazione, torna ad aspettare un treno. È qui che il racconto comincia a somigliarci. Quante volte dopo aver detto finalmente tutto quello che avevamo dentro, torniamo semplicemente ad aspettare qualcosa. Un treno, un aereo, una porta che si apre. La vita intanto prosegue accanto a noi, indifferente a quello che abbiamo appena vissuto.
I was 5 and he was 6. We rode on horses made of sticks. He wore black and I wore white. He would always win the fight. Bang, bang, he shot me down. Bang, bang, I hit the ground. Bang, bang, that awful sound. Bang, bang, my baby shot me down. Seasons came and changed the time. When I grew up, I call him mine. He would always laugh and say, remember when we used to play? Bang, bang, I shot you down. Bang, bang, you hit the ground. Bang, bang, that awful sound. Bang, bang, I used to shoot you down. Music played and people sang. Just for me, the church bells rang. Now he's gone, I don't know why. Until this day, sometimes I cry. He didn't even say goodbye. He didn't take the time to lie. Bang, bang, he shot me down. Bang, bang, I hit the ground. Bang, bang, that awful sound. Bang, bang, my baby shot me down.
La sala d'attesa della stazione vuota. Miss Dent è seduta su una panca, la borsetta sulle ginocchia. Lo sguardo è fisso su un grande orologio a parete. Sulla soglia sono appena entrati un vecchio
dai capelli bianchi, con un foulard di seta al collo, e i piedi sono nudi. Accanto a lui c'è una donna di mezza età, rossetto acceso, un vestito di maglina rosa.
Si sedette su una panca nella sala deserta, tenendo la borsetta sulle ginocchia. La biglietteria era chiusa. Non c'era un'anima in giro. Perfino il parcheggio davanti alla stazione era vuoto. Posò lo sguardo sul grande orologio alla parete. Voleva smettere di pensare a quell'uomo e a come si era comportato con lei dopo essersi preso quello che voleva. Ma si rendeva conto che si sarebbe ricordata per un pezzo del rumore che aveva fatto con il naso mentre si inginocchiava. Fece un sospiro, chiuse gli occhi e si mise in ascolto, in attesa del rumore del treno. La porta della sala d'attesa si aprì. Miss Dent volse lo sguardo da quella parte e vide entrare due persone. Una era un vecchio, dai capelli bianchi, con un foulard di seta bianca al collo. L'altra una donna di mezza età, con gli occhi bistrati, rossetto e un vestito di maglina rosa. La sera era fresca, ma nessuno dei due indossava una giacca e il vecchio era senza scarpe. Si fermarono sulla soglia, apparentemente stupiti di trovare qualcuno nella sala d'attesa. Poi provarono a comportarsi come se la sua presenza non li avesse sconcertati. La donna disse qualcosa al vecchio, ma Miss Dent non riuscì ad afferrarne il senso. I due avanzarono nella sala. Miss Dent ebbe l'impressione che fossero agitati e che fossero venuti via in gran fretta da qualche posto e non riuscissero ancora a trovare il modo di parlarne. Poteva anche darsi, pensò Miss Dent, che avessero bevuto un po' troppo, per di più. La donna e il vecchio dai capelli bianchi guardarono l'orologio, quasi si aspettassero che rivelasse loro qualcosa sulla situazione in cui versavano e su ciò che dovevano fare a quel punto. Anche Miss Dent rivolse lo sguardo all'orologio. Nella sala d'attesa non c'era nulla che annunciasse i treni in arrivo e in partenza, ma lei era pronta ad aspettare a oltranza. Sapeva bene che bastava aspettare e prima o poi un treno sarebbe arrivato. Lei ci sarebbe salita e quello l'avrebbe portata lontano da lì. Tre sconosciuti, una sala d'attesa e nessuno che chieda all'altro cosa sia successo. Eppure lo si intuisce, tutti e tre sono scampati a qualcosa. Miss Dent lo pensa esplicitamente, venuti via in gran fretta da qualche posto, ma non fa domande e nemmeno gli altri due le chiedono nulla. È una sospensione elegante, quasi educata. Ci si riconosce come reduci di qualcosa, senza bisogno di raccontarselo. E poi c'è quell'orologio, muto, che i tre continuano a guardare come se potesse dire loro cosa fare. Non lo fa. Non annuncia treni, non dà risposte. È solo lì, a misurare un tempo che per tutti e tre in quel momento non porta nessuna informazione utile, solo l'attesa e la certezza quasi religiosa che prima o poi arriverà a portarli via.
Siamo sempre nella sala d'attesa, sulla panca di fronte, il vecchio dai capelli bianchi accavalla una gamba. Il piede nudo si agita in aria, accanto a lui la donna col vestito rosa, al mento sollevato in un gesto di fastidio verso Miss Dent. Dall'altra parte della sala lei sta lì con la sua borsetta posata sul sedile accanto a sé. Le dita ferme sulla chiusura.
Buonasera, disse il vecchio a Miss Dent. L'aveva detto, pensò lei, come se fosse una normalissima sera d'estate e lui fosse un vecchio importante e indossasse una giacca da sera e un paio di scarpe. Buonasera, disse Miss Dent. La donna col vestito di maglina le lanciò uno sguardo studiato per farle sapere che non era affatto contenta di trovarla in quella sala d'aspetto. Il vecchio e la donna si sedettero sulla panca dall'altra parte della sala di fronte a Miss Dent. Lei li osservò mentre il vecchio si tirava un po' su la piega dei pantaloni sul ginocchio. Accavallava una gamba sull'altra e cominciava ad agitare in aria il piede protetto solo da un calzino. Tirò fuori un pacchetto di sigarette e un bocchino dalla tasca della camicia. Infilò una sigaretta nel bocchino e riportò la mano alla tasca. Quindi rovistò in quelle dei pantaloni. «Non ho da accendere», disse alla donna. «Io non fumo», disse lei. «Pensavo che per poco che sai di me, almeno di questo ti fossi reso conto. E se proprio devi fumare, magari ce l'ha lei un fiammifero». E sollevò il mento per indicare bruscamente Miss Dent. Ma Miss Dent scosse la testa, strinse ancor più a sé la borsetta. Teneva le ginocchia unite e le dita strette attorno alla borsa. «È così come se non bastasse, non ci sono neanche i fiammiferi», disse il vecchio dai capelli bianchi. Si passò ancora una volta in rassegna le tasche. Poi, con un sospiro, tolse la sigaretta dal bocchino. La infilò di nuovo nel pacchetto e ripose sigarette e bocchino nella tasca della camicia. La donna cominciò a parlare in una lingua che Miss Dent non capiva. Pensò che potesse essere italiano, perché quella raffica di parole somigliava un po' a quelle che aveva sentito usare da Sophia Loren in un film. Il vecchio scosse la testa. «Non ti capisco mica, sai. Parli troppo svelto per me. Devi andare più piano, devi parlare in inglese». Miss Dent allentò la presa sulla borsetta e la spostò dalle ginocchia al posto accanto a lei sulla panca e si mise a fissarne la chiusura. Non era sicura di cosa fare. La sala d'attesa era piccola e non sopportava l'idea di doversi alzare di scatto e spostare da un'altra parte. Gli occhi le riandarono al quadrante dell'orologio. Una scena quasi comica, se non fosse per quello che sappiamo già di Miss Dent. Un vecchio che cerca un fiammifero, una donna infastidita, una lingua che non si capisce. Sembra il preludio a una barzelletta, non a un racconto di Carver. Ed è proprio questo il suo trucco, mischiare il grottesco quotidiano con qualcosa di più oscuro che cova sotto. Miss Dent sposta la borsetta dalle ginocchia al sedile accanto, un gesto minimo, quasi insignificante, ma è lo stesso gesto di chi poco prima teneva in quella borsetta una rivoltella. Carver non lo dice, non serve dirlo, lo sappiamo noi lettori, e questo basta a caricare ogni movimento di lei di un peso che gli altri due, ignari, non possono percepire. tre estranei in una sala d'attesa, ognuno chiuso nel proprio linguaggio. Letterale la donna che parla italiano e non viene capita, ma anche emotivo. Nessuno dei tre sa davvero chi ha di fronte e cosa porti con sé.
Rosa, le spalle abbandonate contro lo schienale della banca, gli occhi rivolti al soffitto, è esausta. Accanto a lei il vecchio dai capelli bianchi, le dita che stropicciano il foulard di seta, lo sguardo altrove. Di fronte, oltre la sala, Miss Dent è colta di profilo mentre guarda fuori dalla finestra. La luce gialla di un lampione fa capolino.
Non riesco ancora a credere a quel branco di matti che ci siamo lasciati dietro, disse la donna. Una cosa fenomenale. Non trovo le parole, Dio santo. Si lasciò andare con le spalle contro la panca, come se fosse esausta. Alzò gli occhi e fissò per un po' il soffitto. Il vecchio prese il foulard di seta e cominciò a strofinarselo distrattamente fra le dita. Poi si sbottonò un po' la camicia e se lo risistemò sul collo. Pareva stesse pensando ad altro, mentre la donna continuava a parlare. «È per quella ragazza che mi preoccupo più che altro. Quella povera anima sola in una casa piena di vipere e di cretini. Mi dispiace solo per lei». Sarà lei che alla fine ci rimetterà. Non certo quell'idiota che chiamano Capitano Nick. Lui non ha nessuna responsabilità. Lui, per carità. Il vecchio alzò la testa e diede un'occhiata in giro nella sala d'attesa. Per un po' fissò Miss Dent. Lei guardò fuori dalla finestra, alle spalle di lui. Vedeva l'alto palo del lampione e la luce che brillava su tutto il parcheggio vuoto. «Ti posso dire una cosa?» disse la donna. «La ragazza è l'unica di cui mi preoccupi. Chi se ne frega del resto della tribù? Guarda, quando smetterò di averci a che fare con quella gente, sarà sempre troppo tardi. Hai capito?» «Sì, sì, ho capito», disse il vecchio. «Certo, ma adesso non ti agitare troppo», aggiunse. «Non ti agitare», dice lui. «Ma perché non ti dai un'occhiata allo specchio?» disse la donna. «Non ti preoccupare per me», disse il vecchio. «Me ne sono successe di peggio, eppure eccomi qui». Rise sotto i baffi e scosse la testa. «Non ti preoccupare per me». «Come faccio a non preoccuparmi per te? Chi altro si preoccupa per te? Credi forse che la signora con la borsetta qui si preoccupa per te?» disse interrompendosi un attimo per lanciare un'occhiata torva in direzione di Miss Dent. Qui Raymond Carver apre uno squarcio su un mondo che non vedremo mai. Quella ragazza, Capitano Nick, la tribù. Non sapremo mai chi siano davvero, da dove arrivino il vecchio e la donna, cosa sia successo prima che arrivassero in quella sala d'attesa. Ma non serve saperlo. Basta il tono, l'esasperazione della donna, la rassegnazione stanca del vecchio, per capire che anche loro due si portano dietro un pezzo di notte complicata, proprio come Miss Dent. E poi c'è quella frase finale tagliente: «Credi forse che la signora con la borsetta qui si preoccupi per te?» Un'occhiata torva, quasi un affondo. Il vecchio viene usato come specchio della propria solitudine. E Miss Dent, ignara di tutto quello che porta in quella borsetta, viene chiamata in causa come misura di un'indifferenza che in realtà lei più di tutti conosce bene.
Everybody's talking at me. I can't hear a word they're saying. Only the echoes of my mind. People stop and staring. I can't see their faces. Only the shadows of their eyes. I'm going where the sun keeps shining through the pouring rain. Going where the weather suits my clothes. Tacking off of a northeast wind, sailing on the summer breeze. Skipping over the ocean like a stone. Shining through the pouring rain. Going where the weather suits my clothes. Tacking off of the northeast. east wind, sailing on summer breeze, skipping over the ocean like a stone. Everybody's talking at me, I can't hear a word they're saying, only the echoes of my mind. And I don't want to leave my love behind. No, I don't want to leave my love behind. I don't want to leave.
Il vecchio, immobile, davanti alla finestra, le mani dietro la schiena, lo sguardo perso sul parcheggio vuoto. Dall'altra parte la donna si sporge verso Miss Dent. Il dito quasi puntato, un'occhiata di fuoco che sfida chi guarda. Miss Dent, la borsetta stretta di nuovo in grembo, gli occhi fissi sull'orologio. Tre solitudini e una sfida non richiesta.
La donna si rivolse a Miss Dent, si tirò la fodera sotto la manica del vestito. La prima volta che vorrò vedere filmini su un posto dell'Alaska chiamato Point Barrow e i suoi indigeni eschimesi, lo chiederò io. Dio mio, roba da matti. Certa gente non ha ritegno. Certa gente tenta di sbarazzarsi dei propri nemici annoiandoli a morte. Ma lei avrebbe dovuto esserci per capirlo. La donna lanciò un'occhiata di fuoco a Miss Dent, come per sfidarla a contraddirla se ne era capace. Miss Dent afferrò di nuovo la borsetta e se la rimise in grembo. Guardò l'orologio. Me le parve che si muovesse molto lentamente, seppure si muovesse. «Lei è di poche parole», disse la donna a Miss Dent. «Però scommetto che se qualcuno le dà il via potrebbe raccontare un sacco di cose. Non è vero? Ma lei è una furbacchiona. Preferisce starsene lì, seduta, con la sua boccuccia compita, ben chiusa, mentre gli altri si parlano addosso. Ho ragione, vero? Acqua cheta, si chiama così, no?» chiese la donna. «Ma gli altri come la chiamano?» «Miss Dent. Però io non la conosco», rispose Miss Dent. «E che diamine, nemmeno io conosco lei», disse la donna. «Non la conosco e neanche mi interessa conoscerla. Se ne stia lì, seduta, a pensare quello che vuole. Non farà nessuna differenza. Però lo so io cosa penso. Penso che tutto è uno schifo». Il vecchio lasciò la sua postazione alla finestra e uscì fuori. Quando rientrò qualche attimo dopo, aveva una sigaretta accesa nel bocchino e il suo umore pareva migliorato. Aveva tirato indietro le spalle e teneva la testa alta. Si risedette accanto alla donna. «Ho trovato dei fiammiferi», disse. «E stavano lì per terra, una scatola intera vicino al marciapiede. Devono essere caduti di tasca a qualcuno». Ed ecco che Miss Dent viene finalmente tirata dentro la scena. non più solo come testimone silenziosa, ma bersaglio diretto. Acqua cheta, la chiama la donna, con quella rabbia che spesso si scarica su chi è più vicino, non su chi l'ha causata davvero. È un meccanismo che conosciamo tutti. Quando siamo arrabbiati con qualcuno che non c'è, prendiamo di mira chi ci sta accanto, anche se non ha colpa. E poi quel piccolo miracolo laico. Il vecchio esce e torna con una scatola di fiammiferi trovata per terra. Devono essere caduti di tasca a qualcuno. Un caso, un colpo di fortuna minimo, ma per lui è abbastanza da tirare indietro le spalle e alzare la testa. Basta poco, a volte, per cambiare umore. Una sigaretta accesa, un problema piccolo finalmente risolto, mentre quello grande, il tradimento, la rabbia della donna, resta lì, irrisolto, sullo sfondo.
Above you when I'm so completely yours. Cry to hear folks chatter and I know you cheat, but right and wrong don't matter when you're with me, sweet. Hush now, don't explain, you're my. Don't explain.
Miss Dent in piedi accanto alla fontanella, la borsetta stretta fra le mani, il volto girato verso i due. Il vecchio e la donna seduti la osservano fissa, in attesa, come se sapessero che sta per dire qualcosa. Un istante sospeso, l'ultimo prima che tutto si sciolga.
Fondamentalmente hai una gran fortuna, disse la donna. è un bel vantaggio nella tua situazione. È una cosa che ho sempre saputo di te, anche se gli altri non se ne sono mai accorti. La fortuna conta. La donna poi si rivolse a Miss Dent e disse: «Signorina, scommetto che anche lei ha avuto la sua parte di tentativi e fallimenti in questa vita. Ne sono sicura. Me lo dice l'espressione che porta stampata in faccia. Ma lei è il tipo che non ne parlerà mai. Faccia come crede, non parli. Lasci parlare noi. Ma vedrà, invecchierà anche lei. E allora sì che avrà qualcosa di cui parlare. Aspetti di arrivare all'età mia. O alla sua», disse la donna indicando con il pollice il vecchio. «Che Dio la scampi, ma arriverà anche per lei. Ci vorrà tempo, ma arriverà. E non è che dovrà andarsela a cercare. Sarà lei a essere stanata». Miss Dent si alzò dalla panca, stringendo la borsetta fra le mani, e andò alla fontanella. Dopo aver bevuto un sorso d'acqua, si girò a guardare i due. Il vecchio aveva finito di fumare, tolse la cicca dal bocchino e la lasciò cadere sotto la panca. Si picchiettò il bocchino contro il palmo, ci soffiò dentro e lo ripose nel taschino della camicia. Ora anche lui rivolse l'attenzione a Miss Dent. La guardò fissa e rimase, come la donna, in attesa. Miss Dent raccolse le forze per parlare. Non sapeva bene da dove cominciare, ma pensò che avrebbe potuto esordire dicendo che aveva una pistola nella borsetta. Magari poteva anche dire a quei due che poco prima era stata quasi sul punto di ammazzare un uomo. Ma proprio in quel momento sentirono il treno. Sentirono prima il fischio e poi uno sferragliare e un campanello d'allerta man mano che la sbarra del passaggio a livello si abbassava. La donna e il vecchio dai capelli bianchi si alzarono dalla panca e andarono verso la porta. Il vecchio la tenne aperta per far passare la sua accompagnatrice. Poi sorrise e fece cenno con le dita perché Miss Dent lo precedesse. Lei si tenne la borsa stretta al petto e uscì dopo la donna più anziana. Ed è qui che Carver ci regala il suo colpo più grande. Proprio nel momento in cui tutto sembra convergere verso una confessione, Miss Dent si prepara a parlare, a dire finalmente la verità. Quella pistola nella borsetta, quell'uomo quasi ammazzato, e il treno arriva. La verità resta non detta, sospesa per sempre. Non sapremo mai se Miss Dent avrebbe davvero parlato, e nemmeno i due sconosciuti sapranno mai che hanno avuto davanti per 20 minuti in una sala d'attesa. Tre estranei che si separano, o forse salgono sullo stesso treno, senza essersi davvero conosciuti, portando ciascuno il proprio segreto intatto, così come lo avevano portato dentro quella sala. È il finale perfetto per un racconto che è tutto un'attesa, anche l'attesa di una rivelazione che non arriva mai.
Give him a line of talk. He says if you've got the money, I see that you don't walk. I haven't got a nickel, not a penny can I show. Get off, you railroad bum. You slam the boxcar door. Yodelay, yay, yodelay. Put me off in Texas, state I dearly love. The wide open spaces all around me, the moon and stars up above. Nobody seems to want me or lend me a helping hand. I'm on my way from Frisco, I'm going to Dixieland. Though my pocketbook is empty and my heart is full of pain, I'm a thousand miles away from home, just waiting for a train.
E così il treno arriva e la storia finisce esattamente come era cominciata, con un'attesa. Miss Dent sale su quel convoglio quasi vuoto, senza aver detto nulla di quello che portava dentro. La pistola, la rabbia, quell'uomo lasciato con la faccia nella polvere. Il vecchio e la donna scendono dalla scena portandosi dietro il loro tradimento non risolto, la loro ragazza di cui non sapremo mai altro. Tre segreti che salgono sullo stesso treno, restano vicini per pochi minuti e poi si separano per sempre, senza essersi mai davvero incontrati. E in fondo è questo il cuore di tutta l'estate carveriana che stiamo attraversando insieme in queste quattro puntate. Il non detto che pesa più del detto, il gesto minimo che vale più della confessione, l'attesa che conta più dell'arrivo. Un uomo che cerca fiammiferi per terra vale, nella scrittura di Carver, quanto una rivoltella nascosta in una borsetta. È tutta la stessa materia, vite comuni in bilico che sfiorano per un istante in una sala d'aspetto o su marciapiede e poi proseguono, ognuna con il proprio carico silenzioso. Questa notte, 5 agosto, chissà quanti di voi saranno davvero su un marciapiede o dentro un treno che parte. Chissà quanti porteranno con sé un segreto che non diranno a chi hanno accanto. Va bene così. Non tutto va detto. A volte basta aspettare che arrivi il treno. Questa è stata Popolaroid Estate Carveriana, quarta puntata. Ora vado, ma poi torno. Settimana prossima, stessa notte, stessa ora, stessa radio, stessa voce, la mia, e con un altro racconto di Raymond Carver. Con Popolaroid, ascolta, vedrai e viaggerai.